ormai la COP 28 è iniziata il 30 novembre e terminerà il 12 dicembre. Nessuno si attende dei risultati reali, ma il rischio è che vengano fatti dei seri passi indietro, come dimostra il fatto che si svolga negli Emirati Arabi Uniti, che è uno dei paesi con le più alte emissioni pro capite di gas serra al mondo, e che il presidente sia Sultan Al-Jaber, ministro dell'Industria e delle Tecnologie degli Emirati Arabi Uniti, nonché amministratore delegato e direttore generale della compagnia petrolifera statale Abu Dhabi National Oil. Oltretutto Sultan Al-Jaber è un negazionista climatico. Insomma, questa situazione dice molto di negativo rispetto a questa COP28. C'è stata anche grande enfasi nella giornata di apertura per l'attivazione dello strumento Loss and Damage istituito dalla precedente COP di Sharm el Sheikh per riparare ai danni che i paesi più poveri subiscono dal cambiamento climatico. Peccato che in rapporto a quanto sarebbe necessario, secondo l'UNEP, il programma ambientale dell'ONU, che dichiara che servirebbero tra i 215 e i 387 miliardi all'anno per consentire ai paesi più poveri di difendersi dal riscaldamento globale, ecco, quello che è stato, come dire, annunciato sono soltanto 420 milioni di dollari. Non sappiamo se su base annua o una tanto. Insomma, una elemosina di poche briciole per far fare la foto ricordo dicendo tutto bene, tutto andrà bene, questa è la migliore delle edizioni possibili. Ma per capirne davvero di più siamo collegati con Marco Tafel, ambientalista, insegnante, agricoltore, uno che da sempre segue queste questioni, e con lui cercheremo di capirne di più. Ciao Marco.
Buongiorno a tutte e a tutti. Hai già messo sul piatto parecchi dei punti che dovrebbero essere analizzati con attenzione. Partiamo proprio da quello dei fondi destinati al recupero, loss and damage, quindi perdite e danni, che è uno dei fondi che nel tempo sono stati annunciati proprio a sostegno delle cosiddette campagne di mitigazione o di adattamento ai cambiamenti climatici. In particolare questi dovranno essere i fondi destinati a quei paesi che subiscono appunto le conseguenze peggiori, vale a dire che subiscono dei danni veri e propri per via delle manifestazioni anche estreme del fenomeno dei cambiamenti climatici. Ma come dicevi tu, i fondi che in questo caso sono stati annunciati come un passo importante, ma ricordiamoci che nel tempo, oltre a quelli di loss and damage, erano stati previsti i fondi definiti Adaptation Fund piuttosto che Green Climate Fund, tutte iniziative che sono partite dal lontano 1997, perché non dobbiamo dimenticare che questi impegni, tra virgolette, presi dagli stati che fanno parte dell'organizzazione appunto delle Nazioni Unite, o meglio quelli che hanno aderito ai programmi di Kyoto piuttosto che di Parigi, appunto partono da quel tempo. E quindi arrivando ad oggi, dicevamo, quelli che sono stati annunciati come un grande passo in avanti sono appunto i 100 milioni di dollari messi in campo dagli Emirati Arabi, 100 dalla Germania, 17,5 milioni dagli Stati Uniti, che sono una quota irrisoria, poi altri 10 milioni dal Giappone, 60 milioni di sterline questa volta dalla Gran Bretagna. Insomma, si arriva più o meno alla cifra che hai annunciato tu prima. Vorrei far presente, giusto per avere un termine di paragone, che il costo di un F-35 si aggira intorno agli 80 milioni di dollari, vale a dire è un po' come se avessero messo sul piatto più o meno 5 cacciabombardieri F-35 per sanare i danni che si sono provocati finora. Ovviamente questo fondo dovrebbe arrivare a 100 miliardi di dollari annui, quindi questo è un altro parametro, perché qui stiamo parlando di milioni, ma sarebbero 100 miliardi di dollari annui che dovrebbero essere, così come previsto, destinati a questi fondi. E quindi, voglio dire, già da questo punto di vista deve essere chiaro che anche quello che viene annunciato come un grande passo in avanti in realtà è solo un piccolo passo verso quelli che dovrebbero essere il rispetto degli impegni che sono stati presi in precedenza, perché poi un'altra caratteristica di questi consessi internazionali è che vengono presi gli impegni che poi vengono puntualmente disattesi. Ecco, questo per parlare di quello a cui accennavi, quindi già per mettere una pezza o per eventualmente mettere una pezza a quelli che sono i danni che già possiamo rilevare in seguito appunto al cambiamento climatico e ai suoi effetti. Inutile dire che sono sempre e comunque i paesi più poveri che si trovano in maggiore difficoltà, perché pur non partecipando, diciamo, o partecipando minimamente alle emissioni di gas cosiddetti serra, sono poi i primi invece a pagarne le conseguenze. E se poi, adesso non so, dico un'altra cosa che secondo me è molto preoccupante, l'altra cosa molto preoccupante è che durante questo appuntamento di Dubai mi pare si prosegua con il rilancio del nucleare, nel senso che subito dopo questo impegno di cui parlavamo prima c'è stata un'iniziativa che parallelamente alle dichiarazioni che prevedono una triplicazione della produzione di energie rinnovabili, che è stata sottoscritta da più di un centinaio di paesi partecipanti, contemporaneamente, dicevo, è stato proposto un aumento, quindi in parallelo invece, della produzione di energia nucleare. E questo secondo me è molto, molto preoccupante, perché riapre un capitolo che sembrava ormai essere chiuso.
Ecco, tra l'altro su questo argomento forse vale la pena spendere due parole, perché da sempre ci provano a spacciare l'energia nucleare come energia pulita. La Francia, che ha fatto una scommessa decisamente importante sul nucleare, non a caso la sua principale fonte di approvvigionamento energetico per quello che riguarda elettricità eccetera è proprio il nucleare, e la Francia sostiene che si tratta di energia pulita, nel senso che mostra fiumi puliti, falde acquifere pulite, perché le conseguenze del nucleare non si vedono, le conseguenze del nucleare non si odorano, ma in realtà una parte anche significativa del parco delle centrali nucleari francesi ha subito negli anni incidenti dovuti all'obsolescenza e anche dovuti al fatto che di tanto in tanto gli incidenti capitano, e sappiamo benissimo quali potrebbero essere le conseguenze devastanti di un incidente nucleare. Lo abbiamo visto con Chernobyl, lo abbiamo visto con Fukushima, cui alla fine non sono stati in grado nemmeno di contenere i danni successivi e hanno finito con lo sversare in mare le scorie, le porcherie, l'acqua inquinata, perché non sapevano bene cosa farsene, e così via. Quindi siamo di fronte a una scelta decisamente scellerata, specie se venduta e comprata come scelta per fermare il cambiamento climatico. Beh, certo che un'esplosione mondiale risolverebbe i problemi di tutti, sarebbe una bollitura istantanea, ma sinceramente il rischio per l'ambiente è decisamente più elevato. Eppure sembra sedurre anche quel che è settore dell'ambientalismo. La stessa Greta Thunberg sarebbe aperturista nei confronti dell'energia nucleare.
Sì, allora il loro discorso si basa essenzialmente sul fatto che una volta messo in funzione un impianto nucleare ha emissioni CO2 praticamente zero, perché il processo di produzione energetico ovviamente non prevede la combustione di combustibili fossili, che siano essi petrolio, carbone o gas metano, e quindi effettivamente mentre una centrale nucleare funziona la sua emissione in termini di CO2 è pari a zero. Però già da questo punto di vista e senza andare a prendere in considerazione gli incidenti che comunque ci sono stati e che hanno causato delle conseguenze che noi tutti possiamo ancora verificare, come hai citato per Chernobyl, Fukushima, o anche incidenti minori di cui poi magari non abbiamo neppure conoscenza. Però anche rimanendo nell'ambito del corretto funzionamento, noi non dobbiamo dimenticare che per estrarre l'uranio, per trattarlo e renderlo utilizzabile all'interno delle centrali, ci sono dei processi che fanno, che utilizzano combustibili fossili nella costruzione, nell'operazione di costruzione di una centrale, nel suo smantellamento, nell'allestimento di cosiddetti depositi finali, che tra l'altro praticamente non esistono, se non uno che è in corso di sta per essere finito in Finlandia, ma in tutti gli altri casi non esistono neppure questi depositi finali. Però se noi consideriamo appunto tutto il ciclo dell'uranio, dalla sua estrazione, la sua tra virgolette sepoltura, comunque messa in sicurezza delle scorie nucleari, beh, lì non possiamo assolutamente dire che l'energia nucleare non produce CO2, e quindi già questo dovrebbe servire a mettere un primo punto. Se poi consideriamo un altro aspetto, una centrale nucleare, almeno quelle che sono in funzione oggi, hanno assolutamente bisogno di acqua per raffreddare gli impianti. Adesso noi abbiamo assistito, proprio in relazione alle questioni dei cambiamenti climatici, a periodi in cui la siccità, l'abbassamento del livello dei fiumi ha caratterizzato appunto il flusso idrico delle acque che poi vengono utilizzate per raffreddare una centrale. Ecco, ad esempio, nel momento in cui dovesse mancare un flusso idrico sufficiente per raffreddare gli impianti, questi dovrebbero essere sicuramente ridotti di potenza o spenti. Quindi anche da questo punto di vista mi sembra una visione piuttosto miope. Altro aspetto che stanno cercando di, infatti parlo di nuovo nucleare, a parte che questo aggettivo già sottolinea che la tecnologia precedente è considerata vecchia, quindi da questo punto di vista, anziché prolungare l'attività delle centrali come è stato fatto recentemente, dovrebbero invece essere avviate le operazioni di smantellamento, però, perché la maggior parte delle centrali attive sono di prima e seconda generazione, quindi effettivamente centrali costruite negli anni 70, se vogliamo essere precisi. Quindi stavo dicendo, l'altro aspetto su cui cercano di giocare è appunto questa idea del nuovo nucleare, che in realtà fa riferimento agli impianti cosiddetti di quarta generazione, che non sono però attivi, non esiste se non a livello sperimentale un impianto che stia già producendo e che sia classificato come impianto di quarta generazione. Quindi stiamo comunque parlando, anche volendo sposare questa tecnologia, stiamo parlando di qualcosa che non è effettivamente disponibile, e quindi rischia di essere uno specchietto per le allodole, per chi vuole agire immediatamente per contrastare le emissioni di CO2, comunque dei gas serra, per contrastare i cambiamenti climatici. Che
poi posso aggiungere, esperti come il professor Tartaglia del Politecnico di Torino, che ha fatto uscire di recente anche un libretto divulgativo su questi temi, sostiene che quella del nucleare di quarta generazione, il nucleare pulito, il nucleare esente da rischi, è una gran fandonia. Quindi anche quella, come dire, è una favola raccontata per dire il nucleare che faremo adesso non è come il nucleare di prima, non si corrono più gli stessi rischi. Ma non è vero nemmeno quello, questo è il problema.
No, ma infatti si tratta sostanzialmente di una campagna, chiamiamola pubblicitaria, per aprire un discorso che appunto dopo anche l'incidente di Fukushima, con anche le decisioni che alcuni stati europei come la Germania avevano preso, quindi di uscire al nucleare, pur se gradualmente, viene rimessa in discussione anche ad esempio Il Parlamento italiano hanno presentato nel maggio 2023 una mozione a firma di Cattaneo di Forza Italia che chiede di considerare l'opportunità di intensificare la ricerca nazionale sui reattori di quarta generazione e di adottare appunto politiche che riaprano la possibilità di installare impianti nucleari sul territorio italiano, dicendo semplicemente qui non si, l'espressione del referendum riguardava gli impianti prima e seconda generazione, qui stiamo parlando di quelli di quarta, insomma, detto proprio in parole povere. Ma anche a livello internazionale il responsabile della IAEA, l'Agenzia Internazionale Energia Atomica, Rafael Grossi, che abbiamo sentito nominare recentemente, purtroppo in occasione dei rischi che corrono le centrali ucraine durante il conflitto russo-ucraino, appunto, dice che è assolutamente sbagliato abbandonare l'idea di sviluppare il nucleare, e dice testualmente: il problema non è il nucleare, il problema è la guerra, come se le due cose fossero separate o separabili. Ricordiamoci che il nucleare, così come il cosiddetto nucleare civile, si è sviluppato solo grazie alle ricerche che sono state fatte per arrivare alla costruzione dei primi ordigni nucleari, e solo attraverso impianti che utilizzano uranio per il nucleare civile è possibile sfruttare anche lo stesso processo per poi avere appunto l'uranio disponibile, l'uranio e il plutonio disponibili poi per costruire ordigni nucleari, che poi in una ipotesi futura si possa immaginare di separare i due processi. Io sinceramente non ci credo, non perché non sia possibile tecnicamente, ma perché gli equilibri geopolitici sono basati proprio sul possesso delle armi nucleari, quindi non credo che chi sostiene l'ipotesi nucleare civile adesso sia poi disposto a combattere, a lottare, a opporsi all'utilizzo delle stesse tecnologie per poi arrivare agli sviluppi prettamente militari.
Ecco. Volevo farti una domanda per tornare un po' alla COP, sì, alla COP 28. Uno degli obiettivi dichiarati di questa COP 28 è la verifica degli impegni di riduzione che i singoli stati si sono presi negli anni. Qual è la prospettiva di fronte a tutto questo?
Allora, la prospettiva è che, a differenza delle primi accordi, quelli di Kyoto, quelli di Parigi del 2015, prevedevano e prevedono che ogni Stato dichiari la propria intenzione, diciamo così, si chiamano letteralmente nationally determined contribution, vale a dire quelle che ogni Stato, le intenzioni che ogni Stato ha per contribuire alla diminuzione dei gas serra. Quindi sono impegni su base volontaria che fino ad ora non hanno trovato una declinazione, diciamo così, effettivamente verificabile, nel senso che in questa COP dovrebbero essere definitivamente adottate quelle regole, questo book che determina le regole che servono poi a effettivamente controllare se gli impegni presi sono stati mantenuti. Questo è uno degli obiettivi che si pone anche la COP 28. Ecco, ma anche questo, se la sensibilità fosse una sensibilità reale, io credo che i meccanismi di controllo, che poi sappiamo devono poi essere accompagnati da meccanismi sanzionatori, perché altrimenti si possono esporre l'evidenza del mancato mantenimento della parola data, ma di fatto poi non hanno conseguenze. Ma al di là di questo, il fatto che la sensibilità sia quella che viene a mancare, nel senso si fa la dichiarazione e poi se anche l'impegno non viene rispettato, vabbè, paciame, abbiamo fatto bella figura all'inizio e poi nessuno controllerà se effettivamente abbiamo messo in pratica quello che avevamo promesso. Ma qui stiamo parlando comunque di un problema che è un problema globale, che avrà delle conseguenze che verranno proiettate nel tempo. Stiamo parlando di conseguenze che riguardano soprattutto le generazioni future, e quindi secondo me, se fosse dettato da serietà l'impegno preso, non sarebbero neppure necessari i successivi controlli. Però di fatto questo libro con le regole, che dico libro perché si chiama proprio Paris Book Rules, quindi tradotto brutalmente, uso questo termine per questo motivo, ecco, e in assenza ancora di queste regole possiamo di nuovo valutare quale sia l'impegno reale di chi si prende questi impegni. Vorrei concludere dicendo questa situazione si è riprodotta negli anni. Facevo prima riferimento a Kyoto, 1997 come punto di partenza, siamo arrivati al 2023 e stiamo ancora discutendo su perché e per come questi impegni presi non sono stati mantenuti, non sono sufficienti, perché ricordiamoci che le previsioni sono poi di ottenere degli obiettivi entro il 2030, poi entro il 2050, infine entro il 2100, ma siamo sempre costantemente in ritardo, e quindi quelli che erano le possibili soluzioni di una volta ora devono essere invece rese ancora più diciamo drastiche, per cui ad esempio quella che poteva essere un obiettivo da raggiungere entro il 2030 della riduzione del 40% delle emissioni adesso è diventato del 55%, perché bisogna recuperare quello che non si è fatto in precedenza.
Sostanzialmente
credo il problema sia semplicemente quello che vogliono mantenere i profitti rispetto, e qui ci ricolleghiamo ai Emirati Arabi, Al Jaber come presidente della conferenza di quest'anno, sfruttare al massimo ancora i profitti che possono derivare dall'utilizzo dei combustibili fossili e arrivare a una transizione cosiddetta ecologica, anche ecologica magari non sarà completamente, ma di sicuro permetterà di sfruttare al massimo quel margine di profitto che è ancora possibile sfruttare usando i combustibili fossili. E quindi insomma, questo è il reale metro che viene usato per poi prendere o applicare le decisioni e per rispettare gli impegni. È un'economia che, essendo basata sul profitto ed essendo fino ad ora basata sui combustibili fossili, vuole mantenersi a galla fino a che è possibile.
Questo è evidente, e fin tanto che la logica che governa è quella, difficilmente si potrà invertire la rotta, e questo è quello che dovrebbero comprendere, io credo, anche i movimenti ambientalisti, climatici, che continuano a bussare alle porte dei governi, perché i principali responsabili di quanto è avvenuto siano gli stessi che poi mettono mano per impedirlo, significherebbe in qualche modo non cogliere che questa è una logica inarrestabile se non viene arrestata dal basso. Ecco, uno ascoltatore ci ha prima scritto, mentre parlavamo ancora di nucleare, ci faceva notare che insomma il contenimento dei gas serra dovrebbe avvenire come minimo entro il 2030, cioè tra 7 anni, e costruire una centrale nucleare costa impieghi dai 15 ai 20 anni, che significa che fossero anche vere tutte le chiacchiere sul nucleare, staremmo parlando di qualche cosa che arriva in ogni caso tardi. Mi sembra interessante anche questo argomento, non credi?
Sì, senz'altro, ma infatti prima non ho citato i tempi che hanno impiegato per costruire le centrali cosiddetta terza generazione. Un esempio è quello di Flamanville, tempi che si sono prolungati fino ad arrivare a 15 anni, con un aumento anche dei costi, cosa che tra l'altro dovrebbe anche interessare poi il costo dell'energia prodotta dalla centrale nucleare. Ma è chiaro che queste ipotesi non sono assolutamente compatibili con i tempi ristretti entro i quali bisogna dare appunto una svolta. Intendiamoci, il pianeta proseguirà nella sua esistenza anche quando ci saranno conseguenze che deriveranno dall'aumento di temperatura superiore agli 1,5 gradi, così come era previsto dagli accordi di Parigi. Semplicemente si pagherà un prezzo e noi sappiamo come normalmente viene fatto pagare il prezzo degli errori di chi governa o di chi tira le fila della politica internazionale.
Insomma, desertificazione, allagamenti su vasta scala comporteranno la sparizione di intere pezzi abitabili della terra, di chi ci abita, quindi in maniera significativa, e alla fine verranno toccati anche i paesi ricchi in maniera significativa, e questo è il dato con il quale occorre confrontarsi. Però evidentemente, io lo dico sempre ma non smetterò mai di ripeterlo, insomma, l'etica punk, nessun futuro, mordiamo la vita qui ed ora, ecco, è diventata, e da sempre, no, forse da sempre no, certamente nell'ultimo periodo, è l'etica del capitalismo. Accappiamo quello che c'è qui ed ora, la prossima generazione chi se ne frega, adesso, ora, subito, posso mettere in cassa più soldi, posso guadagnare di più, mi funziona di più, e quello che succederà domani è domani. Il futuro scompare, il ciclo eternizzato ed eternizzante della merce si svolge nel qui ed ora. Non hanno più sensibilità nemmeno rispetto ai propri figli e nipoti, e questo decisamente colpisce. O forse sognano come Elon Musk di spedirli tutti su Marte in navicelle spaziali, e quindi immaginano ancora una frontiera da conquistare, devastare, attraversare, per quei pochi che potranno permettersela. Forse il vero futuro loro lo immaginano davvero in mezzo alle stelle, mentre qui sulla Terra ci saranno mari di fango e di fuoco che la caratterizzeranno. E mi sembra che è con questo che dobbiamo fare i conti, ma fare i conti con tutto questo significa anche, diciamocelo ancora una volta, fare i conti con i nostri stili di vita, con l'abitudine allo spreco che ci caratterizza anche quando abbiamo pochi soldi, e ad una dinamica di approvvigionamento per quello che riguarda quello che serve per la vita, dall'acqua al cibo, dalla quale ciascuno di noi è sempre meno autonomo, dall'agricoltura intensiva, dalle fonti di approvvigionamento determinate dai grandi supermercati e così via. Quindi forse il punto di partenza è ancora quello della riconquista della propria autonomia e di costruzione dei percorsi che ci consentano di lottare davvero efficacemente contro tutto questo, perché cominciamo a sottrarci. Non so come la vedi tu.
Sì, la prospettiva è quella di una trasformazione radicale e profonda del sistema produttivo, degli stili di vita. Non vedo soluzioni alternative se non quelle che spostano semplicemente l'aspetto più deleterio delle conseguenze un po' più in là. E quindi questa prospettiva deve essere presa in considerazione da subito, perché poi in questo caso, come ho avuto occasione di dire in un'altra occasione, si arriva a un punto in cui le conseguenze non sono più graduali, i cosiddetti tipping point, vale a dire si arriva a un punto in cui poi le conseguenze diventano rapidissime e pesantissime. E noi stiamo camminando su un filo con un equilibrio molto precario. E quindi in assenza certamente di decisioni e scelte che vanno prese subito, ma che devono essere radicali inevitabilmente. E quindi esattamente l'opposto di quello che pensano di fare, dove infatti si sottolinea che la trasformazione deve essere compatibile a necessità economiche, sociali, dove con sociali intendono semplicemente dire che dobbiamo garantire dei posti di lavoro, e quindi vabbè, ovviamente questi sono comunque necessari, ma nell'ottica loro è quella i posti di lavoro che rimangono posti in cui c'è sfruttamento, in cui manca la tutela della salute, e quindi sono quelli i loro posti di lavoro. E quindi diciamo questa prospettiva, come dicevo prima, è quella di chi vuol fare un passaggio o annuncia un passaggio che però non mette in discussione i rapporti di potere, non mette in discussione il sistema economico. Ricordiamoci, il capitalismo finora ha avuto anche il grande vantaggio di provocare i danni e di proporsi anche come soluzione, perché quelle che noi impariamo a riconoscere come tecnologie che evitano o sanano episodi di inquinamento sono messe in campo semplicemente dalle stesse persone che prima l'inquinamento, stesse persone, stesse aziende, stesso sistema, per dire, che prima l'inquinamento l'hanno provocato. Quindi questa capacità di non pagare mai il conto e di trasferirlo sempre sulle spalle di qualcun altro è stato quello che secondo me ha salvato questo sistema produttivo economico fino ad ora.
Certamente. Tra l'altro emergono anche momenti di protesta e di contrapposizione alla COP28, pensiamo alle mobilitazioni che sono in corso in Colombia, ma per restare in Europa c'è stato dal 30 di novembre al 3 di dicembre una Alter COP di Scientists in Rebellion organizzata a Bordeaux, e in cui il biochimico Jérôme Santolini ha dichiarato: la COP28 non è una soluzione, è il problema. Sta saturando l'arena politica e impedisce l'emergere di alternative. E a suo avviso le istituzioni rimangono bloccate in un modello che risale ai 30 gloriosi e sono incapaci di adattarsi all'era dell'antropocene. La prova sta nel processo che si è svolto il 30 novembre a Parigi. 8 scienziati attivisti sono stati processati per aver occupato il Museum National d'Histoire Naturelle nel 2022. E mentre tutto questo accade, i veri criminali del clima, noti da sempre, si aggirano nei corridoi della COP con le mani intrise di petrolio. Insomma, per chi fosse interessato, è uscito un interessante articolo su Reporter, l'ho scritto Reporter, lo potete trovare online. Mi sembrava doveroso sottolineare anche questo elemento, che non secondario. È arrivato ancora un messaggio: hai detto una cosa vera, tempo fa volevo coinvolgere un amico artista della nostra area ideologica, scritto fra virgolette, diciamo così, su una questione ambientale cittadina, e mi rispose: secondo me noi dobbiamo trarre il meglio dal tempo che viviamo, quello che sarà il mondo futuro ci guarderanno loro, indicando col dito su un figlio di 5 anni. Ecco, io se fossi il figlio di 5 anni di questo tizio sarei estremamente preoccupato. Per fortuna che non lo sa. Battute a parte, io ti chiederei, in conclusione di questa nostra diretta, così una battuta conclusiva sul futuro, ma anche ti commento a questa dichiarazione di Jérôme Santolini: davvero la COP28 non è la soluzione ma il problema, e quindi come se ne esce?
Come se ne esce? siamo sempre nel solito schiaccia sotto il solito schiacciasassi, nel senso noi siamo comunque anche sottoposti a quelle decisioni che in queste conferenze vengono prese, ai tempi che gli stati si danno per metterle in pratica. E quindi, se da un lato io, intendiamoci, non posso che salutare positivamente ad esempio l'idea di sviluppare e di sostenere le fonti energetiche cosiddette rinnovabili, e questo può essere anche uno degli obiettivi che possono essere centrati nel breve tempo. Allo stesso momento però non posso che essere, come dicevo all'inizio, profondamente preoccupato per la soluzione del nucleare. Quindi da questo punto di vista bisognerebbe essere assolutamente pronti ad affrontare questa ipotesi, combattendola da subito e senza dubbi, nel senso, senza dividersi sul fatto che, come si accennava prima, possano essere poche o tante le emissioni di CO2 legate alla scelta nucleare. Perché, e con questo vorrei appunto concludere, alcuni paletti dobbiamo tenerli sempre ben presenti. Quindi anche nelle scelte energetiche noi dobbiamo, dal nostro punto di vista ovviamente, privilegiare non solo scelte che siano rinnovabili, ma che siano decentrate, che siano quindi distribuite sul territorio e quindi che possano diventare in futuro parte di una rete che si possa gestire, anche autogestire in questo senso. E quindi questi dovrebbero essere i paletti guida che ci permettono di evitare di trovarci poi in situazioni dove, anche nel momento in cui la società prendesse indirizzi diversi da quelli attuali, ecco, la scelta nucleare, come ho già detto più volte, è una di quelle scelte che riverbera le proprie conseguenze sulle generazioni future. E quindi da questo punto di vista dobbiamo stare molto attenti a non permettere che si riaprano porte che c'erano già chiuse e si stavano chiudendo. E quindi in prospettiva, individuando un singolo obiettivo, perché poi quando si fanno discorsi troppo ampi si rischia di non far nulla, ecco, singolo obiettivo, direi, dal nostro punto di vista, le fonti energetiche rinnovabili, con tutti i punti critici che possono presentare, devono essere la soluzione, e bisogna fermare tutte quelle ipotesi che invece siano centraliste, che siano legate a sviluppi che possono essere anche quelli militari e che sottraggano il controllo diretto e quindi la possibilità dell'autogestione. Questo come punto, diciamo, fermo che ci possiamo dare. Ecco.
Grazie Marco, alla prossima.
Grazie a tutti e a tutti. Arrivederci. A risentire.